Davvero, come è stato espresso, è un motivo di gioia poter essere ancora alla presenza del Signore, poter aprire ancora insieme la Sua parola per essere edificati ancora dallo Spirito di Dio. Vogliamo aprire insieme il capitolo 9 dell'Evangelo di Giovanni? Giovanni capitolo 9. Leggeremo dal versetto 34 al versetto 38. Dice così la scrittura: Essi gli risposero: Tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegni a noi, e lo cacciarono fuori. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse: Credi tu nel figliol dell'uomo? Quegli rispose: Chi è Signore perché io creda in Lui? Gesù gli disse: Tu l'hai già visto, è colui che parla con te, è Lui. Egli disse: Signore, io credo e lo adorò. Conosciamo bene la storia di quest'uomo, un uomo nato cieco, e del miracolo che Gesù aveva compiuto. Questa sera vogliamo trarre uno spunto di edificazione, di incoraggiamento ancora per noi, osservando una scena che proprio ha coinvolto, caratterizzato quest'uomo. Abbiamo letto dal versetto 34 e ci troviamo nel momento in cui i farisei avevano cacciato, allontanato quest'uomo dalla sinagoga, dalla loro presenza. Ebbene, vogliamo proprio fermare per un attimo il tempo proprio su questo momento e osservare la scena che abbiamo davanti ai nostri occhi. Chi vediamo? Vediamo un uomo che era cieco dalla nascita, che a un certo punto è stato guarito dal Signore Gesù e che per la sua testimonianza è stato allontanato, cacciato dalla sinagoga. Ed è proprio su questa scena che vogliamo riflettere. Un uomo che è stato, un uomo che aveva una malattia che lo accompagnava proprio fino dal grembo di sua madre, dalla nascita, un uomo che a un certo punto ha sperimentato un miracolo e un uomo che a motivo di questo miracolo ha subito delle conseguenze, quali proprio abbiamo letto, l'essere stato allontanato dalla sinagoga. Perché vogliamo riflettere su questa scena? Cosa ha da insegnarci questa scena? Noi dobbiamo capire, immaginare il significato che per quest'uomo aveva l'essere nato cieco, il significato che per quest'uomo aveva l'essere stato guarito e il significato che per quest'uomo aveva essere stato allontanato dalla sinagoga. Perché vedremo anche questo aspetto aveva un significato. E se potessimo dare un titolo a questa riflessione, potremmo dire vedere gli occhi, vedere il mondo dal punto di vista di un cieco, con gli occhi di un cieco. Ma partiamo dall'inizio. Che cosa significava per quest'uomo essere nato cieco? Ci sono almeno tre elementi che noi possiamo capire, comprendere leggendo questo testo di Giovanni, capitolo 9. Il primo elemento è che questa malattia aveva minato la sua vita fin dalla nascita. Leggiamo il versetto 8. I vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era mendicante, diceva: Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina? Era un uomo alla la cui cecità lo aveva portato a vivere una vita da mendicante. Era un uomo che probabilmente era di una famiglia povera, noi sappiamo che inoltre allora non c'erano sicuramente le forme di assistenza che ci sono oggi, per cui era un uomo che per sopravvivere doveva mendicare. E questa era la prima, grande, il primo grande problema della vita di quest'uomo. Non poteva vivere una vita normale, ma era costretto a una vita di elemosina. Pensiamo dunque anche all'umiliazione di essere portato magari tutte le mattine nel luogo dove veniva, appunto, dove esercitava le sue elemosine, le sue richieste di elemosina. Oggi Oltre a questo, era un uomo che era nato cieco. Ora, cosa vuol dire questo? Era un uomo che viveva una situazione di doppio buio, potremmo dire. Perché? Un soggetto che diventa cieco, che ha visto il mondo, anche se per un tempo limitato, anche se per un tempo breve, conserva delle immagini nella sua mente. Quest'uomo invece non aveva immagini nella sua mente, perché era nato cieco. Pensiamo a quando Gesù guarì un altro cieco che a un certo punto gli disse: apri gli occhi, cosa vedi? Quell'uomo disse: io vedo degli uomini, perché li vedo come alberi che camminano. Ora, quell'uomo aveva due concetti, il concetto dell'uomo e il concetto dell'albero. Probabilmente non era nato cieco, sapeva com'era un albero, sapeva cosa vuol dire che un uomo, cos'era un uomo, sapeva cosa vuol dire che un uomo poteva camminare. Questo cieco invece non aveva questo concetto, perché era nato cieco. Per lui la vita era, anche nella sua mente, nella sua memoria, era buia. E poi la cosa più, se vogliamo, umiliante, difficile per quest'uomo, era essere vittima del pregiudizio degli altri. Perché noi sappiamo che in Israele spesso c'era la credenza che le malattie fisiche fossero conseguenza di un giudizio di Dio su un qualche peccato. E infatti noi leggiamo al versetto 2. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? E ora uno potrebbe chiedersi: ma come possono i discepoli dire che ha peccato lui se è nato cieco? Ma se è nato cieco, come fa ad aver peccato? Eppure notiamo come addirittura i discepoli pensano quasi che questa malattia sia una conseguenza del suo peccato. Ma lui è nato cieco. Come può essere una conseguenza del suo di peccato? Che è una malattia che ha fin dalla nascita. Però ci fa capire bene quella che era la mentalità, la credenza di allora. Allora vediamo un uomo che viveva ai margini della società. Un uomo che non poteva garantirsi una sopravvivenza se non elemosinando. Un uomo che non poteva lavorare. Un uomo che viveva una vita nel buio perché non aveva neanche ricordi fisici, non aveva mai visto cos'era il mondo. E un uomo che era anche magari vittima appunto del pregiudizio delle altre persone. Una vita sicuramente molto molto difficile. Ma a un certo punto nella vita di quest'uomo accade un qualcosa. Versetto 6. Gesù si avvicina a quest'uomo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse: va, lavati nella vasca di Siloe. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Questo è quello che è avvenuto nella vita di quest'uomo. Un uomo che era cieco, ma che a un certo punto, davanti a un miracolo che il Signore Gesù ha compiuto per manifestare quella che è la sua gloria come figlio di Dio, inizia, non diciamo torna a vedere perché era nato cieco, inizia finalmente a vedere. E come cambia la vita di quest'uomo? La vita di quest'uomo cambia in un momento radicalmente, completamente. Non sarà più costretto ad elemosinare, potrà lavorare, potrà mantenersi finalmente, potrà vivere una vita sociale in mezzo agli altri, non sarà più vittima del pregiudizio su quello che è stato la sua malattia fin dalla nascita. Finalmente potrà vedere, godere anche delle bellezze del creato. Per cui vediamo proprio un uomo che era, diremmo oggi, al settimo cielo, contentissimo. Infatti noi conosciamo il testo, quest'uomo inizia a parlare a tutti, davanti anche allo stupore della gente che lo riconosce, comincia a parlare a tutti di quello che è successo. Ma questa scena non si conclude qui. Potremmo dire, è una scena bellissima, un uomo che aveva una grave malattia, che miracolosamente è stato guarito e che ora può vivere una vita normale. Purtroppo però questa scena non si conclude qui. Perché non si conclude qui? Perché purtroppo le cose per quest'uomo non vanno forse come lui avrebbe immaginato. Perché cosa succede a un certo punto? Leggiamo nel versetto 13 che le persone che erano intorno a quest'uomo lo conducono dai farisei, condussero dai farisei colui che era stato cieco. E poi al versetto 14 notiamo un grosso problema. Or era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. Allora, davanti a quest'uomo si pone a un certo punto un problema. E qual è questo problema? Il problema è il fatto che quest'uomo è stato guarito in giorno di sabato ed è stato guarito da quel Gesù che le folle acclamano, ma i farisei contrastano e contestano. Ed è proprio lì che le persone vogliono portare il cieco. Perché? perché tanti non credono a quello che è successo, tanti sono stupiti, tanti dicono ma no, ma non è lui, alcuni invece lo riconoscono, lui dice sì, sono io, ma com'è possibile che sia accaduta una cosa del genere? Allora tutti dicono tagliamo la testa al toro, portiamolo dai farisei, se non lo sanno loro, che sono quelli che seguono Dio, che insegnano la legge, chi può riconoscere e capire se effettivamente quest'uomo è stato guarito, se non appunto i farisei. E allora lo portano dai farisei, però quest'uomo davanti ai farisei si trova a dover fronteggiare un problema. E questo problema qual è? A parte che la sua guarigione è stata in giorno di sabato, ma poi la sua guarigione è stata fatta da quel Gesù davanti al quale i farisei hanno chiaramente detto che chi lo riconosce pubblicamente verrà espulso dalla sinagoga. E allora c'è un problema per quest'uomo. Quest'uomo che ha appena riconquistato la libertà, finalmente, la libertà di vivere una vita libera finalmente, perché è stato guarito dalla cecità, si trova però dall'altra parte, riconoscendo Gesù, a correre un rischio. E qual è questo rischio? Quello di essere espulso dalla sinagoga. Allora questa è la scena, l'immagine, che noi dobbiamo avere davanti ai nostri occhi. Un uomo finalmente libero, perché è liberato dalla grave malattia che aveva, ma che però si trova davanti a una situazione molto pericolosa. Perché? Perché rischia l'espulsione dalla sinagoga, e poi vedremo che cosa vuol dire. Se vogliamo capire davvero che cosa c'è, che cosa ha passato quell'uomo e che cosa c'è dietro a questo confronto con i farisei, noi dobbiamo vedere tutto quello che succede in questo brano. Per esempio, al versetto 22 noi vediamo che vengono chiamati i suoi genitori, già prima dal versetto 18. I farisei non credettero e chiamarono i suoi genitori e li interrogarono. E i genitori dissero al versetto 20, sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ci veda non sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli adulto parlerà di sé. Cosa fanno i genitori? Prendono immediatamente le distanze. Che questo è nostro figlio non ci sono dubbi. Che sia nato cieco non ci sono dubbi. Per il resto sono fatti suoi. Noi non ne vogliamo sapere niente. Chi l'ha guarito, come l'ha guarito, è maggiorenne, è vaccinato, a maggior ragione in questi giorni, parlerà lui. Noi non interessa. Perché non interessa? Perché al versetto 22 leggiamo, questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo fosse espulso dalla sinagoga. E quest'uomo vede questa scena, vede i suoi genitori che lo scaricano, che dicono io so che è mio figlio, io so che è nato cieco, poi quello che è successo dopo sono problemi suoi, io non ne voglio sapere niente. Non solo, i farisei cosa fanno? Tornano a parlare a lui e tornano a parlare a lui in maniera ufficiale. Perché al versetto 24 i farisei dicono dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. E questa affermazione dà gloria a Dio era come una specie di giuramento, una formula ufficiale. Allora quest'uomo si trova scaricato dai suoi genitori per paura, lui lo ha visto, sa che cosa gli potrebbe succedere, vede i farisei che lo interrogano in veste ufficiale, eppure lui continua a dire. Continua a dire che cosa? Continua a dire una cosa so, ero cieco e ora ci vedo e quel Gesù mi ha guarito. Non ha paura di dirlo. Fino a che noi arriviamo al versetto 34. Lui dice ai farisei, ma perché vi interessa tanto sapere di questo Gesù? Ma volete forse diventare anche voi suoi discepoli? E questi cominciano a insultarlo. Dicono, tu sarai discepolo di questo. Noi siamo discepoli dei patriarchi, di Mosè, di Abramo. E al versetto 34 leggiamo, tu sei tutto quanto nato nel peccato, insegna a noi, e lo cacciarono fuori. E qui noi abbiamo un'indicazione di questa scena. Un uomo che è appena stato guarito da una malattia, appena riconquistato la libertà, potremmo dire, di vivere una vita normale, ma che per testimonianza e per amore di colui che lo ha guarito, accetta di fare che cosa? Di farsi cacciare dalla sinagoga. E cosa voleva dire essere cacciati dalla sinagoga? Andiamo a leggere da Giovanni capitolo 16. Giovanni capitolo 16, versetto 2. Leggiamo dal versetto 1. Qui è Gesù che parla e sta predicendo quello che le persecuzioni che sarebbero avvenute nei confronti di coloro che avrebbero riconosciuto lui, la sua persona. E dice così al versetto 1. Io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati. Vi espelleranno dalle sinagoghe. Anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Faranno questo perché non hanno riconosciuto né il Padre né me. Quale figura ha utilizzato Gesù per descrivere le gravi persecuzioni che i suoi contemporanei avrebbero affrontato? Ha utilizzato l'espulsione dalla sinagoga. Perché questo? Perché l'espulsione dalla sinagoga era una sorta di bando pubblico attraverso il quale la persona che veniva espulsa veniva considerata come anatema. L'espulsione dalla sinagoga era composta di due, diciamo, in due momenti. Dapprima la persona veniva allontanata per un periodo di 30 giorni, nei quali era tagliato fuori dalla società, dai parenti, dagli stessi familiari. Padre e madre erano costretti a allontanarlo, allontanare questa persona. Passati 30 giorni, se questa persona non si ravvedeva, veniva definitivamente espulso. E veniva letteralmente considerato un anatema, cioè veniva tagliato completamente fuori dal popolo di Israele. Voleva dire non avere più una famiglia, non avere più un sostentamento. Se aveva una moglie, questa moglie lo lasciava, se aveva un marito lo lasciava, i figli lo disconoscevano, la società lo disconosceva, perdeva il lavoro, veniva allontanato. Allora, questa è la scena che si pone davanti ai nostri occhi. Un uomo che ha appena ricevuto la possibilità di vivere finalmente una vita normale, ma che in un attimo, per la sua testimonianza, perde tutto quello che aveva guadagnato. Anzi, la sua posizione diventa addirittura peggiore rispetto a prima. Perché se prima qualcuno poteva avere pietà di un povero cieco e dargli dell'elemosina, chi avrebbe avuto pietà di una persona espulsa dalla sinagoga? Nessuno. Gli altri isolavano il povero cieco mendicante, a maggior ragione avrebbero isolato colui che era stato espulso dalla sinagoga. Come non poteva lavorare prima, così non avrebbe potuto lavorare ora. Come aveva dovuto vivere una vita nell'umiliazione, prima portando il peso, purtroppo per l'ignoranza della gente, della propria condizione di cecità, così a maggior ragione avrebbe vissuto una vita di umiliazione, sapendo di essere stato espulso dalla sinagoga. Ma ora poniamoci una domanda. Qual è la reazione di quest'uomo? Cosa fa quest'uomo? Quest'uomo sapeva bene, uscito da quella sinagoga, che aveva 30 giorni per riflettere su quello che aveva detto ai farisei, chiedere perdono e se voleva salvare la sua vita e voleva essere finalmente ammesso in Israele e godere della vita che finalmente aveva guadagnato a motivo della guarigione, aveva quei 30 giorni per ravvedersi. E invece che cosa succede uscito dalla sinagoga? Rileggiamo dal versetto 35. Gesù di che lo avevano cacciato fuori, trovatolo gli disse, credi tu nel figliuolo dell'uomo? Quegli rispose, chi è Signore perché io creda in lui? Gesù gli disse, tu l'hai già visto, ecco lui che parla con te, è lui. E gli disse, Signore, io credo e l'adorò. Questa è la risposta di quell'uomo. Altro che pentirsi. Noi vediamo un uomo che si è inginocchiato davanti a Gesù per adorare. Ed è la Bibbia che lo dice, adorò. Non è una nostra congettura. Non lo diciamo noi pensando alla risposta che ha dato al Signore Gesù. Ma lo dice la Scrittura. Lui adorò. Perché adorò? Ci sono due parole che sono straordinarie nel versetto 37 e nel versetto 38. Una è proprio questa parola, adorò. L'altra è nella risposta del Signore Gesù. Tu lo hai già visto. Quando lui ha sentito visto e si è reso conto di quello che è successo nella sua vita, ebbene non c'era più vita nuova, vita guarita, vita sociale, vita finalmente normale che potesse tenere. L'unico desiderio che quell'uomo aveva era adorare colui che aveva compiuto quel grande miracolo nella sua vita. E non importava nulla se a causa di quel che a causa di quell'atteggiamento lui sarebbe stato espulso dalla sinagoga. La scrittura ci dice chiaramente proprio: Signore, io ti credo e ti adoro, perché la risposta a quello che stava per succedergli ed è un insegnamento per noi, a vedere un uomo che in un attimo ha guardato come era diventata la sua vita, avrei potuto dire: che bello, finalmente posso vivere una vita normale, finalmente ci vedo, finalmente posso stare con gli altri, finalmente posso avere una vita sociale, finalmente posso lavorare, finalmente posso godere appieno e recuperare tutto il tempo che ho perduto per godermi una vita che sia finalmente normale. E invece no, quest'uomo dice: io non voglio vivere una vita normale, io voglio credere in colui che mi ha guarito e lo voglio adorare. Ok, questo mi porterà in una condizione che forse è peggiore rispetto a quella di prima, ma pazienza, dice quell'uomo. Quell'uomo guarda che cosa? Quell'uomo guarda ciò che è davvero importante, ciò che ha davvero valore. Perché lo fa quell'uomo? Versetto 25. Egli rispose: se egli sia un peccatore non so, una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo. E questa consapevolezza che ha fatto scaturire nel cuore, nella mente di quell'uomo, il desiderio di adorare il suo Salvatore, il suo Signore, quel Gesù che lo aveva guarito, quel Gesù che ora era diventato il suo Signore e il suo Salvatore, e lo ha adorato. E l'adorazione è un qualche cosa che arriva da un cuore che ha creduto nel Signore. Lo aveva adorato perché la sua vita era cambiata. E non importava se questa adorazione e questo riconoscere Gesù pubblicamente lo avrebbe confermato la sua espulsione. Preferiva tornare a vivere ai margini della società, ma non rinnegare quel Gesù che lo aveva salvato. Allora, quest'uomo ci dà una grande lezione. Quest'uomo ci fa vedere davvero la priorità della sua vita. Quest'uomo aveva ricevuto tutto, aveva ricevuto una nuova possibilità di vita, aveva avuto la vita in quel momento quest'uomo, perché era, finalmente poteva vivere una vita normale come tutti, anche potendosi godere le piccole cose. Però questa vita aveva un prezzo, e questo prezzo era rinnegare quel Gesù che lo aveva salvato, e lui non è disposto a pagare questo prezzo. Lui preferisce tornare come era prima. Emarginato ero prima, emarginato sarò anche adesso. Anzi, forse addirittura una condizione peggiore. Però con una certezza, quella di aver creduto, riconosciuto e adorato il suo Signore. Qual è l'insegnamento che possiamo prendere per noi da quest'uomo? Quest'uomo ci ha fatto vedere le vere priorità. Non è stato geloso del dono che ha ricevuto, ma il suo unico obiettivo è stato quello di adorare il donatore per il dono che ha ricevuto. Costi quel che costi. Non importa se verrò espulso dalla sinagoga. Non importa se verrò abbandonato da tutti. Non importa se verrò nuovamente sottoposto all'umiliazione e al giudizio delle persone, come un anatema. Ma io voglio adorare il Signore. Io voglio dare a quel Gesù che mi ha salvato, che mi ha guarito e salvato, quel giusto tributo di adorazione e di riconoscenza. È un uomo che ha dimostrato la priorità nella sua vita. E ognuno di noi oggi può chiedersi: qual è la nostra priorità? Qual è la mia priorità? Noi che come quell'uomo abbiamo ricevuto tutto. Ebbene, quest'uomo ci ha fatto vedere che era disposto a rinunciare a tutto pur di seguire il Signore Gesù. E io penso che davanti a questo insegnamento ognuno di noi possa ancora questa sera farsi delle domande. Qual è la priorità della mia vita? Qual è la relazione che io ho con il dono e con il donatore? Posso dire come quell'uomo: io una cosa so, ero un perduto, ero un peccatore, ma oggi sono un salvato, e vivere la mia vita di conseguenza? Che questo possa ancora essere il pensiero per ognuno di noi. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.